La mente persa nel terrore di Robert L. Stevenson. Era da poco scoccata la mezzanotte su Londra, quando sentii bussare molto leggermente alla porta. Andai io stesso ad aprire e vi trovai un uomo di bassa statura, rattrappito contro uno dei pilastri del porticato. «Vi manda il dottor Jekyll?» chiesi. E lui disse «Sì», con un gesto impacciato. Quando gli chiesi di entrare, lo fece non prima di essersi guardato alle spalle, quasi perlustrasse le profondità scure della piazza. Non molto lontano c'era una guardia che veniva avanti con la lanterna accesa. Quando fu vicino, ebbi l'impressione che il mio visitatore trasalisse e s'affrettasse a entrare. Devo dire che questi dettagli mi disturbarono non poco. Così, nel seguirlo nella luce forte del mio studio, tenni la mano sulla pistola, pronto a sparare. Se non altro, lì dentro, avrei avuto modo di vederlo bene in viso. Di una cosa avevo certezza, che mai in vita mia l'avevo visto prima di allora. L'uomo era vestito in modo da rendere chiunque ridicolo. Gli abiti che indossava, infatti, per quanto di ottimo tessuto, erano decisamente troppo grandi per la sua taglia. I pantaloni che gli ballavano addosso erano stati rimboccati così da non trascinarsi sul terreno. La vita della giacca gli scendeva lungo i fianchi, mentre il bavero gli si allargava intorno alle spalle. Nondimeno, strano a dirsi, per buffo che fosse quell'abbigliamento, non mi faceva assolutamente ridere. Il mio visitatore bruciava, preda di un'oscura eccitazione. «L'avete?» urlò. «L'avete dunque?» Ed era così impaziente da arrivare al punto di mettermi una mano sul braccio e scuotermi. Al suo tocco mi sentii come stretto in una morsa di ghiaccio e respingendolo dissi: «Su via, signore! Lei dimentica che non ho ancora avuto il piacere di fare la sua conoscenza.» «Si sieda, la prego.» Gli diedi l'esempio mettendomi a mia volta a sedere nella mia solita poltrona, sforzandomi, nella misura in cui me lo permettevano l'ora tarda, la natura delle mie preoccupazioni e l'orrore che mi comunicava il mio visitatore, di comportarmi come se quello che avevo davanti fosse uno dei miei tanti pazienti. «Vi prego di scusarmi, dottor Lennion», disse lui abbastanza civilmente. «Avete perfettamente ragione. È stata l'impazienza a farmi dimenticare la buona educazione. Vengo su richiesta del dottor Henry Jekyll, per una faccenda di una certa importanza, e mi era parso di capire...» A quel punto tacque e si portò la mano alla gola. Mi resi conto allora, nonostante i suoi modi controllati, che stava cercando di combattere una crisi isterica. Mi era parso di capire... un cassetto. Ma a questo punto ebbi pietà dell'ansia del mio visitatore. «Eccolo, signore», dissi indicandogli il cassetto, a terra dietro la scrivania e ancora coperto dalla carta.
Glee si buttò letteralmente sopra, poi si fermò, la mano poggiata sul cuore. Sentivo lo scricchiolio dei suoi denti e il movimento convulso della mandibola. Gli si contrasse talmente il volto che presi a temere per la sua vita e la sua salute mentale. «Si calmi», gli dissi. Fu un sorriso orribile quello che allora mi rivolse. Poi, quasi fosse la disperazione a guidare quel gesto, sollevò la carta. Emise un alto singhiozzo, un gemito di grande sollievo tale da lasciarmi impietrito. Subito dopo, con la voce di chi è quasi tornato in sé, chiese: «Avete un bicchiere graduato?» Con una certa fatica mi alzai e gli diedi quanto aveva chiesto. Mi ringraziò con un cenno del capo e un sorriso. Misurò qualche gocciolina della mistura rossa e vi aggiunse il contenuto di una delle cartine. La mistura, dapprima di una sfumatura rossastra, man mano che i sali si scioglievano, si fece di un colore più brillante, poi, udibilmente effervescente, prese a emettere soffi leggeri di vapore.
Quindi, tutto a un tratto e nello stesso istante, l'ebollizione cessò e la mistura si fece di un profondo rosso porpora, che, poco per volta, si ritrasformò in verde acqua. Il mio visitatore, che aveva studiato attentamente tali trasformazioni, sorrise, pose il bicchiere sul tavolo e infine si volse verso di me con uno sguardo inquisitivo. «E ora?» disse. «Per concludere. Sarete prudente? Mi permetterete di prendere questo bicchiere e di uscire da casa vostra senza altri discorsi? O la vostra curiosità è talmente ingorda da dover essere appagata a ogni costo? Pensateci bene prima di rispondere, perché sarà fatto esattamente come voi desiderate. Signore», dissi fingendo un distacco che mi era in realtà del tutto estraneo. «Lei non può stupirsi se l'ascolto senza un'eccessiva convinzione.
ma sono ormai andato troppo avanti in questo gioco di misteriosi incarichi per ritirarmi prima di aver visto come andrà a finire. Benissimo, rispose il mio visitatore.
Lanyon, certamente ricorderai la promessa fatta. Quanto vedrai dovrà restare coperto dal segreto professionale. E ora tu che così a lungo sei rimasto ancorato alle vedute più ristrette e più materiali, tu che hai deriso chi ti era superiore, guarda! Si portò il bicchiere alle labbra e ne ingollò il contenuto a un sol colpo. Poi fu un urlo. Vacillò, barcollò, s'afferrò alla scrivania e vi si sostenne, gli occhi iniettati di sangue, a bocca spalancata, ansimante. E mentre lo stavo a guardare, ebbe luogo, così almeno mi parve, una trasformazione. Sembrò gonfiare. Il volto si fece nero all'istante e i lineamenti parvero liquefarsi e subire una trasfigurazione. Di lì a un istante ero balzato in piedi ed ero indietreggiato contro il muro, il braccio levato per proteggermi da quel prodigio, la mente persa nel terrore. «Dio!» urlai. «Dio!»
Ancora mille volte, perché lì, sotto i miei occhi, pallido, scosso e sul punto di svenire, le mani che annaspavano davanti a sé, come un uomo appena resuscitato, stava Henry Jekyll. Quello che, nella mezz'ora che seguì, egli mi raccontò, non mi riesce di metterlo per iscritto. Vidi quello che vidi, udii quello che udii, e l'anima mi andò a pezzi. Non di meno, ora che quella visione sia ormai dissolta davanti ai miei occhi, mi domando se davvero riesco a credere e non so darmi risposta. La mia vita è scossa dalle radici. Non so più cosa sia il sonno. A qualsiasi ora del giorno e della notte, il più mortale dei terrori mi tiene compagnia. Sento che ho i giorni contati e che devo morire. Ciò nonostante sento che morirò incredulo. Quanto alle turpitudini morali che quell'uomo, pur tra le lacrime del rimorso, mi svelò, non potrei ripercorrerle neppure nel ricordo senza sentirmi stretto nella morsa dell'orrore.
Ancora un'ultima cosa, Utterson. E se tu riuscirai a crederci, non ci sarà altro da dire. L'essere che quella notte si insinuò nella mia casa, proprio lui, per confessione di Jekyll stesso, era l'essere chiamato Hyde, ricercato in ogni angolo del paese come l'assassino di Carew. Hasty Lanyon.